davanti al Signore, siamo davanti al Signore per onorarlo attraverso la sua parola santa e gloriosa. Vorrei che leggere Isaia nel primo capitolo, la visione di Isaia, figliuolo d'Amoz, che egli ebbe relativamente a Giuda e a Gerusalemme ai giorni di Uzia, di Giotan, di Acas, di Azachia, re di Giuda. Udite, o cieli, e tu terra, presto orecchio, perché l'Eterno parla. Io di cegli ho nutrito dei figliuoli e li ho allevati, ma essi si sono ribellati a me. Il bue conosce il suo possessore, l'asino la greppia del suo padrone, ma Israele non ha conoscenza, il mio popolo non ha discernimento. Ai, nazione peccatrice, popolo carico di iniquità, razza di malvagi, figliuoli corrotti, hanno abbandonato l'Eterno, hanno sprezzato il Santo di Israele, si sono volti e ritratti indietro. A che pro colpirvi ancora? Aggiungereste altre rivolte. Tutto il capo è malato, tutto il cuore è languente. Dalla pianta dei piedi fino alla testa non c'è nulla di sano in esso. Non vi sono che ferite, contusioni, piaghe aperte che non sono state nettate né fasciate né lenite con olio. Il vostro paese è desolato, le vostre città sono consumate dal fuoco, i vostri campi li divorano degli stranieri. Sotto gli occhi vostri tutto è devastato come per un pervertimento di barbari. E la figliuola di Sion è rimasta come un frascato in una vigna, come una capanna in un campo di cocomeri, come una città assediata. Se l'Eterno degli eserciti non ci avesse lasciato un piccolo residuo, saremmo come Sodoma, somiglieremmo a Gomorra. Ascoltate la parola dell'Eterno, capi di Sodoma. Prestate orecchio alla legge del vostro Dio, o capi di Gomorra. Che mi importa la moltitudine dei vostri sacrifici, dice l'Eterno. Io sono sazio di olocausti, di montoni, di grasso di bestie ingrassate. Il sangue dei giovenchi e degli agnelli e dei capri io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi nel mio cospetto, chi v'ha chiesto di calcare i miei cortili? Cessate da recare oblazioni vane. Il culto io l'ho in abominio, e quanto ai noviluni, ai sabati, al convocar raunanze, io non posso soffrire l'iniquità unita all'assemblea solenne. I vostri noviluni, le vostre feste stabilite, l'anima mia li odia. Sono un peso che sono stanco di portare. Quando stendete le mani, io rifiuto di vederlo. Anche quando moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani sono piene di sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete dinanzi agli occhi miei la malvagità delle vostre azioni. Cessate dal far del male. Imparate a fare il bene. Cercate la giustizia, rialzate l'oppresso. Fate ragione all'orfano, difendete la causa della vedova. E poi venite e discutiamo assieme, dice l'Eterno. Quando anche i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Quando anche fossero rossi come la porpora, diventeranno come la lana. Se siete disposti ad ubbidire, mangerete i prodotti migliori del paese. Ma se rifiutate, siete ribelli, sarete divorati dalla spada, poiché la bocca dell'Eterno ha parlato. Questa parte di Isaia mi ha sempre molto colpito e penso che anche voi la conosciate bene. Perché questo popolo, privilegiato fra tutti i popoli, aveva perso il senso del sangue dell'agnello, aveva perso il sangue, il senso del sacrificio che abbiamo onorato testè pochi minuti fa, mangiando il pane e il vino. Ah, che cosa meravigliosa conoscere queste cose. Siamo privilegiati, dobbiamo proprio tener fede alla parola santa del Signore che ci ha portati qui, ci ha fatti uscire dal mondo, ci ha fatti essere fedeli in questa piccola chiesa, ma che ha per emblema, per bandiera il Signore Gesù, il sangue dell'agnello immolato per noi. La gloria dell'Eterno è con noi. Che cosa meravigliosa! Che cosa meravigliosa! Ah! Isaia 6. Nell'anno della morte del re Uzzia, io vidi il Signore assiso sopra un trono alto molto elevato, e i lembi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno dei quali aveva 6 ali, con 2 si copriva la faccia, con 2 si copriva i piedi e con 2 volava. E l'uno gridava all'altro e diceva: «Santo, santo, santo è l'Eterno degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria». Le porte furono scosse fino dalle fondamenta, dalla voce di loro che gridavano, e la casa fu ripiena di fumo. Allora io dissi: «Ahi lasso me, che io son perduto, poiché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure, e gli occhi miei han veduto il Re, l'Eterno degli eserciti». Ma uno dei serafini volò verso di me tenendo in mano un carbone ardente che aveva tolto con le molle dall'altare. Mi toccò con esso la bocca e disse: «Ecco, questo t'ha toccato le labbra, la tua iniquità è tolta, il tuo peccato è spiato». Poi udì la voce del Signore che diceva: «Chi manderò e chi andrà per noi?» Allora io risposi: «Eccomi, manda me». Ed egli disse: «Va e di a questo popolo: ascoltate sì, ma senza capire. Guardate sì, ma senza discernere. Rendi insensibile il cuore di questo popolo, rendigli duri gli orecchi e chiudi gli occhi in guisa che non vegga coi suoi occhi e non oda coi suoi orecchi e non intenda col cuore e non si converta e non sia guarito». E io dissi: «Fino a quando, Signore?» Ed egli rispose: «Finché le città siano devastate e senza abitanti e non vi sia più alcuno nelle case e il paese sia ridotto in desolazione, finché l'Eterno abbia allontanato gli uomini e la solitudine sia grande in mezzo al paese, se vi rimane ancora un decimo della popolazione, esso sarà a sua volta distrutto. Ma quanto al terebinto e alle querce, quando sono abbattuti, rimane il ceppo. Così rimarrà al popolo come ceppo, una progenie santa. Pensavo proprio che la nostra fede è straordinaria, è posta in una parola straordinaria, e quindi questa parola ci ha colpito al cuore. È per questo che siamo qua, perché in un mondo che è pieno di iniquità e di malvagità, che pensa solo ad andare verso il giudizio, Signore, noi abbiamo questo privilegio di leggere questa parola. Abbiamo il privilegio di credere nell'Eterno, nel suo sacrificio eterno, meraviglioso. Oh Signore, che meraviglia questo libro, queste profezie che lo Spirito Santo ha mandato in questo mondo per salvarlo, perché il Signore abbia poi una progenie santa in cielo. Che cosa meravigliosa. Io spero che di non annoiarvi se leggo in Isaia ancora, perché mi sembra che ci sia poco da fare in questo mondo. Il mondo, le cose attorno a noi sono tremende e le giudichiamo secondo questa parola e siamo attoniti noi stessi, siamo smarriti. Andiamo in andiamo a leggere in Isaia 52 al versetto 13. Il servo dell'Eterno è l'opera sua. Ecco il mio servo, prospererà, sarà esaltato, reso sommamente eccelso. Come molti, vedendolo, sono rimasti sbigottiti, tanto era disfatto il suo sembiante, sì da non parer più un uomo, e il suo aspetto sì da non parer più un figlio d'uomo, così molte saranno le nazioni di cui egli desterà l'ammirazione. I re chiuderanno la bocca dinanzi a lui, poiché vedranno quello che non era loro mai stato narrato, e apprenderanno quel che non avevano udito. Chi ha creduto a quel che noi abbiamo annunciato? E a chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno? Egli è venuto su dinanzi a noi come un rampollo, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forza, forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare col patire, pari a colui dinanzi al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. E non di meno erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato, e noi lo reputavamo colpito, battuto da Dio e umiliato. Ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è stato su di lui, e per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione. Noi tutti eravamo erranti come pecore, ognuno di noi seguiva la sua propria via, e l'Eterno ha fatto cadere su lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, umiliò se stesso e non aperse la bocca. Come l'agnello menato allo scannatoio, come la pecora muta, dinanzi a chi la tosa, egli non aperse la bocca. dall'oppressione e dal giudizio fu portato via. E fra quelli della sua generazione, chi rifletté che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a motivo delle trasgressioni del mio popolo? Gli avevano assegnata la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato col ricco, perché non aveva commesso violenze né v'era stata frode nella sua bocca, ma piacque all'Eterno di fiaccarlo coi patimenti. E dopo aver dato la sua vita in sacrificio per la colpa, egli vedrà una progenie e prolungherà i suoi giorni, e l'opera dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Egli vedrà il frutto del tormento dell'anima sua e ne sarà saziato. Per la sua conoscenza il mio servo, il giusto, renderà giusti molti e si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Perciò io gli darò la sua parte fra i grandi ed egli dividerà il bottino coi potenti, perché ha dato se stesso la morte ed è stato annoverato fra i trasgressori, poiché egli ha portato il peccato di molti e ha interceduto per i trasgressori. Oh Signore, che meraviglia, che parole meravigliose. Leggiamo allora un passo che ci inviti alla santificazione, sempre in Isaia, al capitolo 58, il vero digiuno. Grida a piena gola, non ti trattenere, alza la tua voce a guisa di tromba e dichiara al mio popolo le sue trasgressioni e alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Mi cercano ogni giorno, prendono piacere a conoscere le mie vie, come una nazione che avesse praticato la giustizia e non avesse abbandonato la legge del suo Dio. Mi domandano dei giusti giudizi, prendono piacere ad accostarsi a me. Perché, dicono essi, quando abbiamo digiunato tu non hai avuto riguardo? Perché quando abbiamo afflitte le anime nostre tu non v'hai posto mente? Ecco, nel giorno del vostro digiuno voi fate i vostri affari ed esigete che siano fatti tutti i vostri lavori. Ecco, voi digiunate per litigare, per questionare, per percuotere empiamente col pugno. Oggi voi non digiunate in modo da far ascoltare la vostra voce in alto. È questo il digiuno di cui mi compiaccio? Il giorno in cui l'uomo affligge l'anima sua, curvar la testa come un giunco, sdraiarsi sul sacco e sulla cenere, egli questo che tu chiami un digiuno, un giorno accetto all'Eterno? Il digiuno di cui mi compiaccio non è egli questo? Che si spezzino le catene della malvagità, che si sciolgano i legami del giogo, che si lascino liberi gli oppressi e che si infranga ogni sorta di giogo. Non è egli questo che tu divida il tuo pane con chi ha fame, che tu meni a casa tua gli infelici senza asilo, che quando vedi un ignudo tu lo copra, che tu non ti nasconda a colui che è carne della tua carne. Allora la tua luce spunterà come l'aurora e la tua guarigione germoglierà prontamente. La tua giustizia precederà e la gloria dell'Eterno sarà la tua retroguardia. Allora tu chiamerai e l'Eterno ti risponderà, griderai ed egli dirà eccomi. Se tu togli di mezzo a te il giogo, il gesto minaccioso e il parlare iniquo, se l'anima tua supplisce i bisogni dell'affamato e sazi l'anima afflitta, la tua luce si leverà nelle tenebre e la tua notte oscura sarà come il mezzodì. L'Eterno ti guiderà del continuo, sazierà l'anima tua nei luoghi aridi, darà vigore alle tue ossa e tu sarai come un giardino ben annaffiato, come una sorgente la cui acqua non manca mai. I tuoi riedificheranno le antiche rovine e tu rialzerai le fondamenta gettate da molte età e sarai chiamato il riparatore delle brecce. Il restauratore dei sentieri per rendere abitabile il paese, ma tu trattieni il pie per non violare il sabato, facendo i tuoi affari nel mio santo giorno. Se chiami il sabato una delizia e venerabile ciò che è sacro all'Eterno, se onori quel giorno anziché seguire le tue vie e fare i tuoi affari e discutere le tue cause, allora troverai la tua delizia nell'Eterno e io ti farò passare in cocchio sulle alture del paese, ti nutrirò dell'eredità di Giacobbe tuo padre, poiché la bocca dell'Eterno ha parlato. Io non ho altre parole, spero che qualcuno abbia qualcosa da dire riguardo alle cose che sono state lette, perché sono parole sante, meravigliose.
Posso leggere qualcosa? E leggo da Apocalisse 21, versetto 9. E venne uno dei sette angeli, che avevano le sette coppe piene delle sette ultime piaghe, parlò a me dicendo: vieni, ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. santa città, Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso a Dio, avendo la gloria di Dio. Il suo luminare era simile a una pietra preziosissima, a guisa di una pietra di piastro cristallino. Aveva un muro grande ed alto, aveva 12 porte e alle porte 12 angeli, e sulle porte erano scritti dei nomi che sono quelli delle 12 tribù dei figlioli di Israele. Da oriente c'erano 3 porte, a settentrione 3 porte, a mezzogiorno 3 porte, e da occidente 3 porte. E il muro della città aveva 12 fondamenti, su quelli stavano i 12 nomi dei 12 apostoli dell'agnello. E colui che parlava meco aveva una misura di una canna d'oro per misurare la città, la sua porta e il suo muro.
La sua lunghezza era uguale alla larghezza. Egli misurò la città con la canna ed era 12.000 stadi, la sua lunghezza, la sua larghezza e la sua altezza erano uguali. Ne misurò anche il muro, ed era di 144 cubiti a misura d'uomo, cioè d'angelo. Il muro era costruito di diastro, e la città era d'oro puro, simile a vetro puro. I fondamenti del muro della città erano adorni da ogni maniera di pietre preziose. Il primo fondamento era di diaspro, il secondo di zaffiro, il terzo di calcedonio, il quarto di smeraldo, il quinto di sardonico, il sesto di sardi, il settimo di crisolito, l'ottavo di beriglio, il nono di topazio, il decimo di crisopazio, l'undicesimo di giacinto, il dodicesimo di ametista. E le 12 porte erano 12 perle, e ognuna delle porte era fatta di una perla, e la piazza della città era d'oro puro simile a vetro trasparente. E non vidi in essa alcun tempio, perché il Signore il Dio, l'Onnipotente, l'Agnello sono il suo tempio. E la città non ha bisogno di sole né di luna che risplendano in lei, perché la illumina la gloria di Dio. Amen. E l'agnello è il suo luminare. Amen. E le nazioni cammineranno la sua luce, e i re della terra vi porteranno la loro gloria. Amen. E le sue porte non saranno mai chiuse di giorno. La notte quindi non sarà più, e in lei non si porterà, e lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni. E niente di immondo e nessuno che commetta abominazione e falsità entreranno, ma su quelli soltanto che sono scritti nel libro della vita dell'agnello.
Amen.
Poi vi mostrò un fiume d'acqua della vita, limpido come cristallo, che procedeva dal trono di Dio e dell'agnello, in mezzo alla piazza della città, e da ambi i lati del fiume stava l'albero della vita, che dà 12 raccolti e porta il suo frutto ogni mese, e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. E non ci sarà più alcuna cosa maledetta.
Amen.
E in essa sarà il trono di Dio e dell'agnello, e i suoi servitori gli serviranno, ed essi vedranno la sua faccia, e avranno in fronte il suo nome. E non ci sarà più notte, ed essi non avranno più bisogno di luce di lampada, né di sole, né di luce di sole, perché li illuminerà il Signore Dio, ed essi regneranno nei secoli dei secoli.
Amen.
Amen. A me mi ha colpito molto Romani capitolo 3 dal 21. li colpisce sempre, non potevo parlare, però mi piace molto questo passo. Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata una giustizia di Dio attestata dalla legge e dai profeti. Vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti i credenti, poiché non v'è distinzione, di fatto tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, il quale Dio ha prestabilito come propiziazione mediante la fede nel sangue di esso, per dimostrare la sua giustizia, avendo egli usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza. Per dimostrare, dico, la sua giustizia nel tempo presente, onde egli sia giusto e giustificante, colui che ha fede in Gesù. Dove è dunque il vanto? Esso è escluso. Per quale legge? Delle opere? No, per ma per la legge della fede, perché noi riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. E Dio, egli forse soltanto il Dio dei Giudei, non è egli anche il Dio dei Gentili? Certo, è anche dei Gentili, poiché v'è un Dio solo, il quale giustificherà il circoncise per fede e l'incirconcise parimente mediante la fede. Annulliamo noi dunque la legge mediante la fede? Così non sia, anzi stabiliamo la legge. Quindi abbiamo la salvezza in Cristo, siamo perdonati per i nostri peccati, grazie a Gesù, e lo ringraziamo continuamente, perché non per le opere siamo salvati, ma siamo salvati per il sangue di Cristo che è morto per i nostri peccati. Quindi un altro passo che mi piace è in Prima Corinzi, quando prendiamo il pane e il vino, che dice, capitolo 11, versetto 11, dieci, undici, dal versetto 24. Io lo ruppo e disse: questo è il mio corpo, cioè il corpo di Gesù, che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Parimente, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo è il calice del nuovo patto nel mio sangue, fate questo in memoria di me. Quindi prima c'era il patto della legge, e quando è morto Gesù il patto ha messo un nuovo patto. Questo è il patto del mio sangue, il patto di Gesù, il sangue di Gesù che ha versato il suo sangue per i nostri peccati. Quindi mi ha colpito molto quando prendi il vino e il pane, che dice: questo è il mio corpo, il corpo di Gesù, e anche il corpo della Chiesa, che siamo un corpo unico. Quindi mi ha colpito che dice: questo è il calice del nuovo patto. La legge non c'è più, la legge c'è,
però ci sono delle cose, i rituali non ci sono più, perché Gesù ha fatto la cortina, l'ha squarciata, la cortina del Tempio. Ma che bello! Cioè, mi ha colpito molto. E poi dice, vediamo qua se mi ricordo, capitolo 10 mi sembra, no? Beh, non mi ricordo più poi. Amen. Amen.
Signore Padre nostro, io credo che abbiamo tutti di noi tutti puri della nostra vita, che hanno bisogno di essere illuminati dalla potenza, dalla grazia, dalla giustizia e dall'amore tuo, Signore. È impossibile che di noi siamo dei gioielli, però capisco dalla tua parola una cosa che mi ha fortemente, fortemente coinvolto. Quella parola che dice, che tu dicesti ad Abramo, quando gli dicesti cammina nella mia presenza, e sì, mi sono soffermato a lungo sulla parola integro, perché integro vuol dire perfettamente coerente, esattamente coerente, senza barare un velo a fronte di quello che è la mia conoscenza. Il resto è opera tua, e mi ha insegnato tantissime cose questo fatto. Cammina nella mia presenza, sappi che io ti guardo, sappi che io vedo bene nel tuo cuore se tu stai cercando di fare il furbetto, lo vedo, ma se tu nel tuo cuore dici una cosa che alla mia santità non è a posto per il momento, almeno a me va bene così, ci penso io, si integra. E mi ha fatto ancora riflettere che in quei pochi capitoli in cui avvengono questi eventi di Abramo, succedono parecchie cose che, guardate nel loro colore, sono piene di bufale. Una parola che mi è vista così, qualcosa di non integrità. Ma passo su passo, nel capitolo 22, troviamo il coraggio nel cuore di, mamma mia, nel cuore di Abramo, di obbedire a una parola tremenda. Prendi il tuo figliolo e sottolinea il tuo maschio unico, e sacrificalo per me. Che roba, Signore! E Abramo ha avuto la volontà di camminare alla tua presenza. E tu non gliel'hai chiesto, perché non era quello che ti serviva che fosse un cuore pronto a muoversi secondo la luce e le circostanze che tu avevi stabilito per conoscere. E questo è ancora così. Signore, insegnaci a vivere veramente in uno stato di integrità totale, in tutte le circostanze, per noi stessi e per coloro che ci sono intorno. Grazie, Signore, grazie per la tua parola, e appunto, come dice in se stessa, è eterna. Sto ancora camminando, sono vecchiotto, ma sto ancora camminando, e sono alla tua presenza, e può benissimo succedere che tu mi chieda delle cose che io non me le aspetterei. Ma se ho la fiducia che tu hai nutrito durante tutti questi anni della mia vita, perché sei entrato nella mia casa, nel mio cuore, certamente ci sono dei passi che allora non sarei stato capace di affrontare. Adesso, forse, ed è quello che ti chiedo, è che tu continui a fronte di tutto quello che manca alla conclusione di quel quadro che tu hai riconosciuto della mia persona prima di portarmi via. Mancano forse ancora alcune cose, non lo so, però pur non sapendo niente, signore, perché non lo so, non me sto facendo una sfida, adesso bisogna decidere niente, succederà qualche cosa che nel momento in cui tu dovessi chiederlo dovrei fare esattamente come ha fatto Abramo, devo fare il coltello, però devo ricusarlo. Ma questa opera io devo per tirare il coraggio di tirarlo fuori, il coraggio che è in realtà una certezza di fede, non coraggio, il coraggio sarebbe una bravata, certezza di fede, grazie Signore, inutile il tempo della mia vita che mi rimane, in tutti i percorsi che avrai per me, che ci sia sempre questa coscienza, grazie Signore. Cristo Gesù.
Cantiamo l'Ode all'Agnello e poi Thank you.